Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e soprattutto con la necessità di rimanere al passo. È un dato di fatto, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro mondo, non è più solamente una promessa futuristica, ma è qualcosa davvero di concreto che sta cambiando un po' la nostra vita, ma sicuramente anche il modo con cui lavoriamo, comunichiamo, in qualche modo curiamo la nostra salute, produciamo anche tutti i nostri contenuti e persino a volte ci affidiamo all'intelligenza artificiale anche per prendere qualche decisione, dalla più banale, magari dove andare in vacanza, a qualche cosa di più importante. Diciamo che in pochi anni è passata dall'essere una sorta di tecnologia di nicchia a diventare un vero e proprio motore di trasformazione utilizzato a livello globale, che è capace di ridefinire davvero tanti settori, di aprire scenari che magari quando si cominciava a parlare di intelligenza artificiale agli esordi sembravano quasi fantascienza. Allora oggi cerchiamo di capire cosa sta davvero accadendo, ma soprattutto quali opportunità si stanno aprendo e noi stessi a quali sfide saremo poi confrontati se non restiamo al passo. Come stavo dicendo proprio in apertura. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato due esperti, sono Cristina Giotto, che è cofondatrice di Digital Ticino e è anche direttrice di ATED, l'Associazione Ticinese Evoluzione Digitale. Buongiorno Cristina.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Tra l'altro, prima di presentare il secondo ospite, direi che è da pochissimo, anche Cristina è in continua evoluzione, in continua formazione, sei diventata Digital Collaboration Specialist, davvero una nuova professione riconosciuta a tutti gli effetti, come sempre qualcuno dirà, ma tutte queste professioni sempre in inglese, ma questo è.
Questo è, sì, con grande orgoglio, alla mia età ho frequentato i corsi di ATED e ho ottenuto questo attestato professionale federale che mi permette di esercitare in maniera più professionale la mia professione, scusate il giro di parole.
Con lei c'è anche Luca Mauriello, che è un professionista attivo nel mondo dell'innovazione, della formazione digitale e della trasformazione tecnologica ed è anche presidente di ATED. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Vogliamo spiegare subito ai nostri ascoltatori chi è, cos'è ATED?
ATED è una giovanissima associazione 55enne, è partita 55 anni fa dai primi ordinatori arrivati nel nostro cantone, dai primi super computer che erano delle sale immense all'interno del cantone, delle prime banche in Ticino, e da lì i primi matematici che si sono convertiti all'informatica hanno deciso di fondare un'associazione, associazione ATED, associazione ticinese, che ha cambiato tante volte poi il resto degli acronimi e delle sigle per arrivare ad oggi ad essere un'associazione mantello che racchiude altre 4 associazioni di categoria: associazione digital, di cui avete parlato in precedenza con Cristina, l'associazione cyber Ticino, l'associazione DPO Ticino.
Beh, come hai detto, è un'associazione mantello, quindi sicuramente molto importante, un punto di riferimento.
Beh, speriamo, da 55 anni lo siamo sul territorio, è rimasta un'associazione molto attiva, costantemente ci occupiamo di eventi di divulgazione, di conoscenze e oggi anche di tutela di quella che è la professione, tutte le professioni legate al mondo ICT e digitale ticinesi.
Beh, lo diciamo subito, a novembre presenterete un importantissimo evento, ne avremo modo di parlare ancora quando si avvicinerà, sarà l'occasione per parlare di tanti argomenti legati al digitale, però vogliamo incuriosire un po' i nostri ascoltatori.
Sì, stiamo organizzando la seconda edizione del Festival AI Ticino Regione Insubrica, un festival che lo scorso anno ha avuto un grande successo con oltre 1 migliaio di partecipanti nei 2 appuntamenti, però forse l'anno scorso era anche gioco facile, insomma il tema dell'intelligenza artificiale chiaramente è un tema molto attrattivo. Per Quest'anno la nostra sfida è quello, prima di tutto, di renderlo ancora una volta a misura di tutti. È un festival e quindi è per un pubblico eterogeneo, ma riuscire anche a dare la possibilità ai professionisti, alle aziende, di poter entrare in contatto con relatori di fama nazionale e internazionale, di potersi confrontare, di avere dei momenti di informazione, formazione importanti, perché questo tema è un tema che forse va paragonato all'ultima rivoluzione industriale, o probabilmente è anche, tra virgolette, peggio, se mi passate il termine, perché questa innovazione corre velocissima e quindi stare al passo è quasi impossibile.
Ecco, esatto, è proprio il tema che vogliamo chiaramente affrontare oggi, però voi vi occupate di questo non solamente in occasione del grande momento del congresso, ma soprattutto di formazione, vi occupate sempre.
Beh, diciamo che in ATED abbiamo iniziato a parlare di intelligenza artificiale nel 1987. Ripeto, la data non è sbagliata, 1987. Quando si è creato un primo gruppo di lavoro all'interno dell'associazione per discutere di intelligenza artificiale, quel distaccamento ha avuto un contributo nella nascita dell'Istituto dell'Imolle, quell'eccellenza mondiale che oggi conosciamo, che è sul nostro territorio, e dunque forse anche un pochino di merito l'associazione se lo prende con tutto quello che ha fatto, visto che sempre è stata anche un precursore di innovazione sul territorio.
Io voglio ricordare immediatamente i numeri di telefono ai nostri ascoltatori, in modo che poi possano interagire con noi. È proprio questo lo scopo della consulenza. Stanno già arrivando dei messaggi con alcuni pareri. Voi lo sapete, cari ascoltatori, potete scriverci le vostre riflessioni, oppure potete approfittare della presenza dei nostri due esperti di oggi, che ricordo sono Cristina Giotto e Luca Mauriello di ATED, proprio per fare tutte le domande che volete sul tema l'intelligenza artificiale. I numeri sono lo 076 321 1113 se volete mandarci il vostro messaggio via WhatsApp, oppure se volete chiamare, parlare con loro, 0848 03 0808. Vi leggo subito i primi due messaggi arrivati, che ci danno poi uno spunto di discussione. Allora, un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, grande tema attuale, un grande problema dell'intelligenza artificiale è che non è in grado di distinguere l'età di chi sta dall'altra parte. Io vedo molto pericoloso per i minori, lo vedo molto pericoloso per i minori. Domande di ogni tipo, si dovrebbe lavorare in tal senso, chiedo agli esperti. Cosa diciamo alla nostra ascoltatrice?
Beh, diciamo che siamo abituati a rincorrere e non a guardare al futuro. Ci basti pensare che in Svizzera rincorriamo le competenze di base con l'uso della tecnologia, in Svizzera rincorriamo con le competenze di sicurezza informatica, e forse ci stiamo portando nuovamente nella rincorsa della consapevolezza all'uso dell'intelligenza artificiale. E forse è un tema caldo, è un tema che abbiamo provato a sollevare. La politica lo sta facendo con alcune mozioni. Recentemente ATED ha appoggiato alcune mozioni politiche in cui abbiamo detto la scuola deve cambiare, ma cambiare per far acquisire consapevolezza ai ragazzi, un po' quello che è successo tanti anni fa con la raccolta differenziata, in cui si è iniziato dai bambini, perché poi arrivavano a casa, parlavano con i nonni, parlavano con i genitori, e in questo modo si è diffuso quello che è la consapevolezza della differenziata. So che sono due temi completamente diversi, differenziata e tecnologia, però in realtà è lo stesso, partire dai bambini per poi arrivare sulla larga scala a tutti.
Beh, sicuramente anche per questo, Cristina, che voi volete, anzi diventate questa associazione Mantello, proprio per portare questi temi anche in alto.
Beh, in realtà noi rispetto alla consapevolezza 14 anni fa ormai abbiamo aperto la prima balestra del codice, di cui poi è arrivato ATED for Kids, questo progetto per aiutare ad avvicinare i ragazzi alla tecnologia in modo consapevole, e questo è quello che facciamo anche spesso con i ragazzi. In tutti questi anni abbiamo comunque cercato e continuiamo a cercare di renderli utilizzatori attivi della rete e consapevoli rispetto ai pericoli, ma anche al grande potenziale. E quindi questo è un lavoro di di educazione, come insegna un bambino a mettere la carta nel cestino, allo stesso momento insegna un bambino a utilizzare in maniera adeguata internet, piuttosto che l'intelligenza artificiale non riconosce l'età, ma neanche i social, ma lì sono i genitori che devono essere anche molto attenti quando i ragazzi utilizzano i social media, e soprattutto per quanto mi riguarda, io sono genitore, a non proibire, perché poi da lì nascono tante situazioni che poi sono fuori controllo, perché sappiamo benissimo che un ragazzo difficilmente rinuncia oggi, allora forse è meglio accompagnarlo, istruirlo e fare in modo che diventi un giovane adulto consapevole.
Insomma, qualche anno fa si parlava di nativi digitali, ormai il termine è anche un po' sorpassato, ma sappiamo che i ragazzi arrivano sempre in qualche modo prima di noi, quindi probabilmente hanno un utilizzo quotidiano di intelligenza artificiale molto più avanzato della maggior parte di noi. Io ho sentito qualcuno dire forse in questo momento dove si parla tanto di cellulari a scuola varrebbe la pena preoccuparsi non tanto del telefonino sì, telefonino no, in quanto di dargli gli strumenti per utilizzare in maniera adeguata l'intelligenza artificiale.
Che peraltro è contenuta nel telefonino.
E tra l'altro.
E dunque l'utilizzo di quei telefonini in modo consapevole potrebbe portare davvero a degli ottimi risultati. Non l'uso del telefonino come messaggio istantaneo, come navigazione, passatempo, come grosso parco giochi, ma come utilizzo con un Bring Your Device che all'interno delle scuole può essere utilizzato, e dunque la condivisione del dispositivo come strumento di formazione.
Allora, un altro ascoltatore ci dice l'intelligenza artificiale sarà la distruzione dell'essere umano. Si vede già ora che ci sono licenziamenti. Ecco, evidentemente, diciamo, l'importante è parlarne e sapere di che cosa si sta parlando, perché a volte questi miti sorgono proprio dal si è detto, si è sentito e si paventano scenari incredibili. Siccome sappiamo che il nostro pubblico è molto eterogeneo, va dai ragazzini, ma anche troviamo persone un po' più agee, forse c'è chi ancora non sta utilizzando l'intelligenza artificiale, non la conosce benissimo. Vogliamo proprio in due parole semplicissime spiegare che cos'è l'intelligenza artificiale?
Allora, i tecnici mi scuseranno per questa definizione, ma partiamo davvero da qualcosa di semplice per far capire. Quando parliamo di informatica, noi diamo un comando, anche solo col cellulare, noi diamo un comando e dopo questo comando otteniamo una risposta. L'intelligenza artificiale invece è anche in grado di creare, dei contenuti, è in grado di contenere delle mail, è in grado di creare direttamente delle immagini e dunque ha una piccola autonomia, e parlo davvero di piccolissima autonomia perché da quella parola agi siamo lontanissimi, però una piccola autonomia nel proporci delle soluzioni, nel proporci dei testi, nel proporci delle immagini, nell'introdurre della creatività.
E comunque non è che ruberà tutto, ci darà qualcosa anche di diverso, voglio dire, stanno nascendo delle nuove professioni, io stessa oggi sono una Digital Collaboration Specialist, che è una delle professioni che sono state coniate dalla Segreteria di Stato proprio per superare un bisogno anche rispetto ai nuovi strumenti digitali da inserire in azienda.
Perché se ne parla così tanto?
Beh, se ne parla tanto perché è un grosso cambiamento, perché è uno strumento e come tutti gli strumenti nuovi che si innescano non si conoscono, e quando non c'è conoscenza dello strumento a volte si creano dei preconcetti. Io lo paragono a quello che tanti anni fa, lo racconto spesso, lo racconto nelle mie lezioni ai miei formatori, in cui dico: ricordatevi alla fine degli anni 70 che cosa è successo, le grosse contestazioni in piazza sull'introduzione della calcolatrice all'interno delle scuole. Ecco, quello per me è l'esempio classico di introduzione di una nuova tecnologia che viene contestata perché non si conosce, fino a quando poi non prende la tecnologia il sopravvento nella nostra quotidianità. L'intelligenza artificiale generativa, perché di quella stiamo parlando in questo momento, è entrata in modo dirompente nelle nostre vite, ha fatto eco tra una persona e l'altra, ha fatto eco con i media, e oggi è quella tecnologia ancora da scoprire per molti, è una tecnologia che in realtà è da scoprire per tutti, perché ogni giorno c'è un'evoluzione di questa tecnologia e dunque è anche bello conoscere quelle sfaccettature che possono portarci a un assistente al nostro fianco nel nostro lavoro. È chiaro che nei lavori, nella quotidianità, a quei lavori ripetitivi, forse dovremmo pensare che quell'intelligenza artificiale, non solo generativa, ma anche con altre versioni di intelligenza artificiale, possono sostenerci nel nostro lavoro ed evitare di ripetere quelle cose, e noi finalmente possiamo usare la nostra testa per cose più utili.
Certo, diciamo che comunque c'è stata un'evoluzione rapidissima, esponenziale nel giro degli ultimi 2 anni. Io ricordo proprio che a livello di consulenza 2 anni fa cercavamo di capire proprio che cosa fosse, ed era un argomento nuovo, un tema non sentito per tanti ascoltatori, gli stessi che oggi hanno questo assistente sul computer, sul telefonino, lo utilizzano davvero quotidianamente, chi già per lavoro, chi solamente per questioni della vita privata, ma in alcuni momenti è quasi impensabile non poterlo più utilizzare, no?
Sì, perché in questo caso io penso che possa far parte della nostra vita, già ne fa parte anche in modo inconsapevole, perché tutti la utilizzano anche se non lo sanno. Chi compra un nuovo spazzolino da denti adesso vede la sigla IA o AI, a dipendenza di come viene descritta. Perché? Perché si parla di machine learning, che è l'apprendimento della macchina. La macchina esegue un'operazione che gli è stata data in pasto, dunque ha appreso, e la ripete. E questa operazione fa parte della nostra quotidianità. Quando guardiamo le previsioni meteo c'è intelligenza artificiale, e dunque in realtà stiamo guardando le previsioni meteo generate da intelligenza artificiale. Nella nostra quotidianità molte cose che facciamo, molte operazioni di routine di vita quotidiana, sono comunque coordinate o utilizzate o gestite da intelligenza artificiale.
Abbiamo citato l'esempio dello spazzolino, ma ce ne sono tanti altri che potremmo fare. Proprio perché la nostra giornata in fondo è già un po' costellata di intelligenza artificiale, la incontriamo senza neanche renderci conto. Possiamo fare altri esempi?
Beh, la sveglia del mattino.
Che è un trauma per alcuni.
Per me, con un semplice comando, ho la sveglia del mattino, quindi...
E quello può essere un'operazione di routine, dunque di apprendimento della macchina che replica la sveglia e esegue un'operazione in contemporanea, dunque è una di queste. Un'altra operazione che noi vediamo tutti i giorni è comunque quella della programmazione pura della nostra giornata, quelle che sono le attività che noi eseguiamo all'interno di quel calendario che molte volte ci dà anche pressione. All'interno di quel calendario ad oggi esistono degli strumenti di intelligenza artificiale che possono gestire direttamente tutti quei flussi di appuntamenti, semplificando la gestione quotidiana della nostra agenda a livello lavorativo. Un altro esempio, ma ne possiamo fare veramente tantissimi. Basti solo pensare che molte volte anche la programmazione, non so che cosa succede qui in RSI, lo lascio dire a voi, ma molte volte anche la programmazione di alcune trasmissioni segue un'analisi fatta da intelligenza artificiale sulla tipologia di pubblico che segue, dunque anche quella è intelligenza artificiale pura. Ormai l'intelligenza artificiale fa parte della nostra quotidianità, non possiamo più dire solo in un determinato settore.
Beh, sicuramente rivoluziona il lavoro di tantissime persone, anche per quello che riguarda le presentazioni, scrivere dei testi. Chi ha i figli a scuola sa benissimo come le ricerche vengono fatte in un batter d'occhio e non bisogna più leggere interi libri, ma lanciando alcune domande mirate viene già fatto il riassunto del testo intero, giusto per fare un esempio.
Assolutamente, ci sono anche molte app dedicate proprio al mondo della scuola per questo, dai riassunti dei libri alle elaborazioni dirette di mappe mentali o il riassunto delle lezioni, dunque tutto quello che dice il docente che viene rappresentato da una mappa mentale può essere riutilizzato. Ecco, questo sicuramente è uno degli aspetti. Sicuramente quello che cambia è il modo di apprendere, quello che è cambiato, non quello che cambia, mi permetto questa correzione perché in realtà fa già parte della nostra quotidianità, è il modo con cui abbiamo apprendere. Prima il sapere dovevamo averlo, ora forse dobbiamo capire come richiederlo, come fare ad arrivare a quello che a volte viene definito il sapere, dunque come eseguire delle ricerche. L'intelligenza artificiale generativa è proprio questo, è come arrivare alla risposta, come fare, come porre delle domande per arrivare alle risposte corrette.
E farci semplificare in qualche modo la vita di tutti i giorni, però c'è sempre tanta gente scettica, no? Vi leggo un altro messaggio che è arrivato, qualcuno ci scrive: chi nasce oggi, anzi chi è nato nell'ultimo anno sarà per tutta la vita meno intelligente dell'intelligenza artificiale generativa e a breve anche dell'intelligenza artificiale generale. Trovo che il paragone con le calcolatrici sia un po' riduttivo. In futuro dovremmo capire chi è lo strumento di chi, se l'uomo o l'intelligenza artificiale. Questa cosa con la calcolatrice, appunto, per me non era un tema. Tra poco tutto sarà abbinato a computer, anzi computer quantistici. Scusate, ma io non riesco a non preoccuparmi.
Beh, ma scusate, l'intelligenza emotiva dove l'archiviamo, quindi, cioè l'essenza della persona, dell'uomo, le sensibilità e le cosiddette soft skills che per anni abbiamo rincorso, cioè non è che spariscono, noi esistiamo e probabilmente noi con la nostra intelligenza emotiva e umana siamo noi che dobbiamo in questo momento legiferare, contenere, gestire, perché non è la macchina deve essere al servizio nostro, non noi al servizio della macchina. È chiaro che in questo momento ci troviamo in un gap perché la tecnologia va avanti velocissimamente e chi deve tutelarci e noi che dobbiamo essere tutelati probabilmente non lo siamo in questo momento, ma è l'uomo che deve tenere il lead, non la macchina.
Io mi permetto di aggiungere una cosa, capisco perfettamente l'ascoltatrice che ha scritto quel messaggio, capisco le preoccupazioni, però provo a fare questa considerazione. Proviamo a capire come funziona, proviamo a gestire quello che può avvenire con l'intelligenza artificiale, poi esprimiamo un giudizio, che in realtà ad oggi diciamo che quello che è successo con la calcolatrice è lontanissimo perché non era un problema, ma fino agli anni 70 si andava in piazza con i cartelloni a protestare, dunque per molti era un problema. E da questo punto di vista, in realtà, io dico solo, proviamola, testiamola, capiamo e poi giudichiamo. E a quel punto verifichiamo se effettivamente è il male. Ad oggi non possiamo partire da un preconcetto comune. Tutto qui.
Un altro ascoltatore ci scrive: io con l'intelligenza artificiale mi trovo bene, anzi mi diverto a contraddirla e istruirla. Non è poi così intelligente come si pensa, ma semplicemente è una sorta d'archivio. Alla fine siamo noi ad alimentarla, possiamo tutelarci da soli. Qualcun altro invece ci chiede, ma detto che comunque io sono favorevole e utilizzo l'intelligenza artificiale, potrebbero comunque esistere dei rischi?
Beh, i rischi ci sono. I rischi sono già presenti ad oggi. I rischi sono chiaramente della condivisione di informazione. Mi sono capitati anche dei casi aziendali di alcune aziende che seguo, in cui sono stati immessi all'interno dell'intelligenza artificiale da collaboratori non consapevoli sull'utilizzo dei dati confidenziali. Ad oggi quei dati che noi diamo in pasto all'intelligenza artificiale diventano dell'intelligenza artificiale. È un meccanismo per cui utilizza i dati che noi diamo in pasto per apprendere. È un po' come l'ascoltatore di prima che ha detto: io mi diverto a contestarla, non è così intelligente, siamo noi che l'addestriamo, se non ricordo male. Uh-huh. In realtà il concetto è proprio questo, siamo noi che decidiamo che cosa condividere con l'intelligenza artificiale, un po' come quello che condividiamo sui social, spetta a noi capirlo e spetta a noi trovare un limite. È proprio quella consapevolezza che oggi stiamo citando più e più volte, la consapevolezza di uso di uno strumento.
Potrebbe però esserci il rischio che lei è sempre un pochino più veloce di noi.
In questo momento no, in questo momento non è ancora più veloce di noi, anche se è una notizia dello scorso anno del superamento del test di Turing. Il test di Turing che cos'è? Lo raccontiamo magari agli ascoltatori in modo semplicissimo. È uno dei test che arriva da tantissimi anni, dagli anni 60, per dimostrare se una macchina è più intelligente dell'essere umano. E dunque che cosa succede? Viene inserita una persona che fa una valutazione di due stanze. La stanza A e la stanza B. All'interno di una di queste due stanze c'è un computer, intelligenza artificiale, nell'altro un essere umano. E la persona deve riconoscere se le risposte che vengono date sono date da un umano o dell'intelligenza artificiale. Per la prima volta, anche se questo test è stato contestato ultimamente, è stato superato questo test. Dunque oltre il 54% delle risposte non si è riusciti a identificare che venivano date da una macchina rispetto all'umano. Ma siamo ancora lontani in realtà da poter dire oggi che l'intelligenza artificiale generativa, lo ripeto, l'intelligenza artificiale generativa è superiore all'essere umano. Non è ancora questo il momento per poter trarre questa conclusione.
Un ascoltatore appunto che ci dice, tento spesso di contraddirla, dice, voi non sapete quante volte mi risponde, ah sì, scusami, hai ragione tu, avevo fatto un po' di confusione. Invece qualcuno ci chiede se l'intelligenza artificiale potrebbe in qualche modo togliere dei lavori e delle figure. Allora, vogliamo parlare proprio di questo, di formazione continua, di stare al passo, di saper utilizzare in maniera adeguata l'intelligenza artificiale. Prima però ci ascoltiamo i Coldplay. Stiamo parlando oggi di intelligenza artificiale con Cristina Giotto, che è cofondatrice di Digital Ticino ed è anche direttrice di ATED, l'associazione ticinese Evoluzione Digitale, e con Luca Mauriello, che è proprio il presidente di ATED. Il nostro intento di oggi è proprio quello di capire se possiamo, come possiamo restare al passo con l'intelligenza artificiale, soprattutto a livello lavorativo. Che cosa bisogna fare, Luca?
Beh, sicuramente il primo step è quello di formarsi. È quello di formarsi, ma non solo sull'intelligenza artificiale, è quello di formarsi sempre e continuamente. Questo è uno dei primi temi. Ad oggi sicuramente una delle competenze lavorative più richiesta è quella che viene definita learning agility, che è la capacità di cambiare, di apprendere in continuo cambiamento. Fino adesso noi parlavamo sempre di hard skill e soft skill, dunque questa definizione tra quelle che erano le competenze, ad esempio, dell'uso del computer, a quello che erano le competenze nei rapporti personali. E poi invece siamo arrivati oggi a definire che le competenze più richieste in assoluto sono queste competenze che permettono di apprendere nel cambiamento. Questo perché? Perché se prima il lavoro aveva dei cambiamenti ogni 20 anni, ad oggi questi cambiamenti avvengono all'incirca ogni 8 mesi. Dunque ogni 8 mesi all'interno del nostro lavoro ci sono nuove competenze che dobbiamo acquisire e vecchie competenze che mandiamo in pensione. E questo implica chiaramente una forte, una costante crescita di competenze, acquisendole nuove grazie alla formazione.
Beh, questa è una sfida, è partita già da tanto tempo, anche gli orientatori professionali ormai sono da anni che dicono un ragazzo non è come una volta che sceglieva una formazione, quindi una professione per la vita, ma le giovani generazioni, proprio le ultimissime, devono magari immaginare di cambiare anche 3-4 volte il loro sapere, la loro formazione, la loro posizione.
Assolutamente, questo avviene costantemente, ci basta prendere anche l'ultimo studio del World Economic Forum in cui l'80% delle competenze di molti lavori nei prossimi 5 anni andrà in pensione. L'80% vuol dire quasi completamente un lavoro, ma basta pensare al mio, io mi occupo di tecnologia, ho iniziato con l'informatica e le competenze che mettevo in atto con questo lavoro a 18 anni forse ad oggi non ne utilizzo più neanche una, e dunque il cambiamento avviene in tutti i settori, da quello tecnologico al lavoro manuale, in cui ad oggi l'intelligenza artificiale dà supporto.
Qualcuno ci scrive che il problema di fondo è che comunque poi ci sono i proprietari delle aziende, delle ditte, che sono avidi e quindi per cercare di risparmiare sui costi del personale eccetera potrebbero arrivare anche alla sostituzione della manodopera con l'intelligenza artificiale.
È un tema importante, però io non direi solo che i proprietari delle aziende sono avidi, anzi i proprietari delle aziende chiaramente devono fare gli imprenditori e dunque devono far sì che le aziende possano continuare le loro attività e permettere ai collaboratori delle aziende di avere un posto di lavoro. Ad oggi è sicuramente un grosso cambiamento, un cambiamento radicale, un cambiamento che entra nelle industrie, un cambiamento che entra nelle banche, è un cambiamento che va a toccare tutti i settori. È chiaro che ci saranno sicuramente degli spostamenti di competenze, magari delle perdite di posti di lavoro, ma si creeranno anche tanti nuovi posti di lavoro e dunque magari è lì che dobbiamo andare ad acquisire quelle competenze per poter arrivare ad ambire a nuove professioni e a nuovi posti di lavoro.
E se posso permettermi, oltretutto, appunto, i datori di lavoro devono dotarsi di personale appunto formato sulle nuove professioni affinché abbiano il giusto supporto per l'adozione di nuova tecnologia, di nuovi strumenti, compreso quella sull'intelligenza artificiale, che permetta loro di comunque lavorare in maniera diversa, non necessariamente rinunciando al personale, ma ottimizzando i processi e creando un business diverso. E da lì, appunto, ed è per questo anche che stanno nascendo delle nuove professioni che noi stiamo anche erogando sulla necessità a livello svizzero di avere dei nuovi professionisti che sappiano gestire questo cambiamento.
È vero comunque che l'intelligenza artificiale potrebbe in qualche modo sostituire tutte quelle operazioni ripetitive, costanti, che facciamo più volte al giorno. Non è necessariamente un male questo.
Ma io credo che sia un bene avere più tempo per occuparsi di altro, che non vuol dire non avere più niente da fare, vuol dire semplicemente non dover ripetere più volte determinate operazioni. Ad oggi, quando le aziende mi chiedono consulenza in ambito AI, mi chiedono ma come introdurla? Beh, iniziamo a pensare a tutte quelle operazioni ripetitive che fate, quelle noiose. Proviamo a partire da lì, perché probabilmente oggi tutte quelle operazioni possono essere sostituite da un agent AI e dunque può essere direttamente l'AI che fa quel tipo di lavoro, ma questo vuol dire che noi abbiamo più tempo per occuparci di altro e dunque direi semplicemente un cambio di competenze, diventiamo sicuramente più pensanti, al contrario di qualcuno che può dire l'intelligenza artificiale riduce il pensiero, ma in realtà abbiamo più tempo per occuparci di lavori che richiedono la nostra testa e occuparci meno di quei lavori ripetitivi che nell'arco della giornata occupano gran parte del nostro tempo, purtroppo.
Magari va anche ricordato che non è che dotarsi di intelligenza artificiale in azienda non abbia un prezzo, perché stiamo attenti che sì, possiamo sostituire le persone, ma non, cioè, se vuoi avere degli strumenti di un certo tipo devi anche pagarli questi strumenti, nessuno ti dà niente gratuitamente, quindi a maggior ragione devi avere delle persone che ti aiutano nell'introduzione degli strumenti e che facciano appunto un lavoro che ti permetta di bilanciare quello che è l'effort per dotarsi di determinata tecnologia a fronte di la rinuncia di una persona. Insomma, prima di arrivare lì c'è un iter e un meccanismo da mettere in atto che non è una passeggiata, mi viene da dire.
Beh certo, poi forse prima di tutto bisognerebbe anche capire che cosa sta cambiando nel proprio settore specifico e cosa può fare l'AI lì.
E ancora una volta bisogna avere le persone giuste in azienda.
Beh, basti pensare che l'intelligenza artificiale è stata creata da degli informatici, da degli sviluppatori, e oggi il settore dello sviluppo è uno dei settori proprio più colpiti dall'intelligenza artificiale, in cui oggi l'intelligenza artificiale riesce a scrivere del codice e questo codice chiaramente comporterà forse una riduzione di posti di lavoro in ambito di sviluppo, ma quelle persone potranno acquisire nuove competenze per continuare a gestire l'AI o per continuare a implementare quello che è il flusso di intelligenza artificiale.
Leggiamo ancora qualche messaggio arrivato da parte dei nostri ascoltatori. Allora, qualcuno ci scrive: ci dialogo volentieri, risponde spesso in modo acuto, ironico, e devo fare mente locale anche che artificiale, tanto perché a volte risponde a tono. Sono stata anche aiutata in modo eccellente a risolvere un problema col computer di bordo dell'auto, in garage mi sarebbe costato una cifra.
Beh, 4 anni fa noi siamo partiti con degli aperitivi estivi, visto che l'associazione non voleva rimanere fermo nel periodo estivo, organizziamo un evento al mese, e siamo partiti 4 anni fa con degli eventi che si chiamano i Perifink. Parliamo di intelligenza artificiale durante un aperitivo, e avevamo proprio in quel momento portato un caso eclatante, finito su tutti i media, che era il caso di Padre Pio virtuale. Era stato creato 4 anni fa un Padre Pio completamente artificiale, in cui cui le persone iniziavano il dialogo sapendo benissimo che era artificiale, fino a quando non perdevano il controllo e iniziavano a dialogare con Padre Pio. Dunque fedeli parlavano con Padre Pio come se fosse reale, perdendo la cognizione dell'uso dello strumento, dunque da artificiale a reale. E questo è stato un caso eclatante che ha portato alla chiusura di questo progetto, perché era sfuggito di mano. E qui rientra quella parola di etica che molte volte si sente, in cui abbiamo provato a parlarne anche col vescovo, non siamo riusciti in quell'occasione, in cui abbiamo provato proprio a dire: serve anche etica nelle scelte che vengono fatte, nella scelta dell'uso degli strumenti che vengono portati avanti.
Ecco, ricordo che proprio recentemente, nelle scorse settimane, con Luca Comazzi, che ci aveva dato alcuni strumenti, alcune app per andare in vacanza con dei piccoli aiuti, aveva citato delle app di intelligenza artificiale, e qualcuno ci aveva scritto: sì, io dialogo con ChatGPT o insomma con una di queste, e a un certo punto, siccome c'è questa voce che ti risponde, c'era il bot e risposta, dopo un po' mi sembrava di aver innescato una discussione con un mio pari, e alla fine mi veniva anche da dirgli: scusa, avrei ancora una domanda, oppure alla fine: ah, grazie, grazie, e poi lo salutava, perché si perde un po', tra virgolette, no? La bussola diventa talmente reale che...
Ma sai che a me succedeva all'inizio, 2 anni fa, quando ho cominciato, mi sembrava giusto, educato, dire grazie, poi per favore. Poi mi sono resa conto abbastanza velocemente che forse quel per favore e quel grazie costano anche tanti soldini in termini di energia, e quindi forse è meglio ridurre al minimo i comandi, perché comunque ricordiamo che è anche un dispendio energetico importante, oltre a tutto il resto. Però è vero, spesso quando continui ad utilizzarla, se non sei più che lucido, ovviamente tendi a quasi a confondere. Così come citava appunto il progetto prima Luca, all'inizio, quando le persone si accingevano a parlare con questo Padre Pio, chiedevano: ma tu sei Padre Pio? Per pochi giorni o alcune settimane, non ricordo perfettamente, questa o questo rispondevano: no, non lo sono. Però a furia e misura chiaramente lui si è convinto, lei si è convinta di esserlo, per cui inquietante. Ma io conosco persone che mi hanno raccontato che grazie all'intelligenza artificiale stanno meglio psicologicamente. Beh, parliamone, insomma.
Cioè, beh, si sa.
Ci sono, insomma... Non è un gioco.
C'è anche la solitudine, sì. E c'è gente che dialoga proprio per avere compagnia e avere qualcuno che dialoga con loro. Una volta un'amica mi ha raccontato: stavo facendo la sciocca con altre amiche e per ridere abbiamo detto, siccome la voce era maschile: ma come sei fatto, sei bello. E però poi, giustamente, doccia fredda, dice: ma tu lo sai che io non esisto, ecco.
È un tema importante quello che abbiamo citato, è anche un tema che può essere di supporto alle persone, che può essere di supporto anche alle disabilità. Uno dei temi su cui la nostra associazione con Solidarietà Digitale ATED lavora tanto, con cui abbiamo creato un'applicazione legata al mondo dell'autismo, in cui i bambini possono allenare la loro quotidianità di vita in operazioni molto semplici come lavarsi i denti all'interno di mondi virtuali. Immaginiamo di introdurre l'intelligenza artificiale ed è un modo protetto di fargli acquisire quelle competenze relazionali. Dunque non diciamo tutto la tecnologia è buia ed è cattiva, a volte può essere di supporto alle persone che hanno dei bisogni speciali, dei bisogni diversi da quelli che possono avere altre persone.
Infatti un ascoltatore ci dice: buongiorno, ultimamente ho letto una definizione molto indicativa: l'intelligenza artificiale non deve mai rimpiazzare ma solo complementare. Vi sembra corretto? Chiede.
Sì, assolutamente.
Sì, io la definisco proprio un amplificatore di quelle che sono le nostre conoscenze.
Qualcuno invece ci dice: controesempi che dimostrano la stupidità dell'intelligenza artificiale ce ne sono a iosa, insomma annega facilmente in un bicchiere d'acqua. E qualcuno spiritoso ci scrive: io comunque ho provato a farmi dare i numeri giusti del lotto svizzero ma non ci arriva mai. Ecco, fate le battute. Invece Luca, ti occupi soprattutto di formazione, quando la gente viene a seguire dei corsi per cercare di stare al passo, quali sono le necessità principali e le domande principali?
Qui dobbiamo definire anche la tipologia di pubblico a cui ci riferiamo. Ci sono dei corsi di introduzione all'uso dell'intelligenza artificiale e qui la domanda è proprio la curiosità, diciamo, che cosa può fare? Quasi lo sguardo delle persone che notano qualcosa che sta nascendo e non se lo aspettano. Per quanto riguarda magari dei professionisti che si avvicinano al mondo AI, è proprio ma come faccio a introdurre l'AI all'interno della mia azienda? Ecco, questa è una domanda che sentiamo molto spesso, in cui ma l'AI che cosa può fare per me all'interno della mia azienda? E da qui noi abbiamo deciso di proporre una nuova professione, una professione che è stata coniata 2 anni fa dalla Segreteria di Stato, che è il Business AI Analyst, che è quella figura che entra all'interno delle aziende, verifica quelli che sono i processi e propone l'introduzione, se necessario, propone l'introduzione di tecnologia AI all'interno delle aziende. Ed è un percorso di 13 mesi che porta verso l'esame professionale federale di professione, che superandolo permette di acquisire un iscente di livello 6 che è bachelor o equivalente, dunque è un titolo importante.
Beh, quindi voi siete di supporto non solo al singolo, quindi all'azienda stessa?
Possiamo essere di supporto all'azienda, al singolo che vuole formarsi anche per nuove opportunità lavorative o per crescere professionalmente all'interno dell'azienda per cui lavora, o anche il singola persona che fa il consulente che vuole acquisire nuove competenze, o anche quelle persone che vogliono acquisire delle competenze e poi non eserciteranno la professione, ma semplicemente vogliono capire che cosa c'è dietro questa parola di intelligenza artificiale.
Qualcuno ci scrive: io mi sono posto un mio limite, devo praticamente utilizzare l'intelligenza artificiale come se fosse il mio, tra virgolette, secondo cervello.
Qui dobbiamo riflettere su quanto è stato scritto, perché il mio secondo cervello potrebbe essere davvero un supporto e dunque quel cervello potenziato, quella struttura di potenziamento che ho cercato di citare in precedenza, dunque un aiuto supplementare a quello che facciamo, un agente invisibile accanto a noi che ci può supportare in determinate cose, in determinate scelte, ma siamo noi a decidere se farlo intervenire oppure no, e questa è una cosa ancora importante, la nostra scelta, la decisione.
Libero arbitrio.
Comunque possiamo anche imparare alcune cose. Quando eravamo a pranzo prima, Carlotta, si parlava della scrittura. Per esempio la scrittura, noi tutti scriviamo email, scriviamo lettere, è un supporto interessante anche per chi è più profano, per chi non la sperimenta sempre. Tu scrivi una lettera, te la fai ricondizionare e poi ci metti, come si diceva, io non pubblico quello che mi... l'output, ma alla fine comunque lo rivedo ancora io, però nel frattempo lei o lui mi hanno dato dei suggerimenti che posso di cui posso far tesoro e posso cominciare la prossima lettera già avendo imparato qualcosa. Quindi è sempre una questione di attitudine, di come vuoi appunto affrontare questo tema e di come vuoi viverlo. Se lo vivi con una certa apertura e sperimenti, perché anche qui penso che una delle parole principi sono sperimentare, così come lo è per i bambini, e lo abbiamo sempre detto anche con i nostri corsi di coding, di programmazione, no? Sperimenti, utilizzi il cervello in maniera logica, attivi il pensiero logico, e qui la stessa cosa. Quindi facciamo in modo che in questo momento, per chi si approccia all'intelligenza artificiale, sperimenti e ne faccia un uso consapevole, nella misura in cui sai che è una macchina, sai i suoi limiti, ma ne trai solo i benefici. Questo a titolo personale, non lavorativo.
Beh, per chi comincia a formarsi e riqualificarsi, insomma, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, come si diceva, bisogna vedere anche, a seconda della sua professione, quali sono gli ambiti, quali le necessità. Però ci sono magari alcuni strumenti che potrebbero essere utili un po' a tutti. Su cosa varrebbe la pena?
Beh, gli strumenti ne abbiamo tantissimi. Io posso dare alcuni consigli, ma così in modo casuale. Wispflow.ai è uno strumento che ad esempio ci permette di parlare con una macchina e che cosa fa? Non solo traduce il testo, dunque la voce in testo, ma lo corregge automaticamente, cerca di dare un senso anche a quelle frasi che noi, quando parliamo, diciamo in una modalità comune di dialogo, che invece scritte hanno un'altra impressione. Dunque rettifica direttamente, va a formattare, va a inserire punteggiatura e corregge direttamente i nostri testi. Dunque è un'applicazione molto molto utile. Mentre passeggiamo possiamo parlare direttamente e riusciamo ad ottenere qualcosa di davvero utile. Oppure potrei consigliare Friday AI, che è un'applicazione web che permette di rispondere a delle mail dando dei micro input, dicendo rispondi alla mail del cliente arrabbiato, diamo in pasto la mail e lui genera un testo davvero con delle micro informazioni. Quello che viene definito un prompt è la scrittura che noi facciamo all'interno di quelle caselline che sono le nostre chat di comunicazione. Dunque con dei micro argomenti ci permette direttamente di ottenere delle mail veramente importanti e realistiche da utilizzare in ambito lavorativo, e anche questo potrebbe essere qualcosa da utilizzare davvero in modo concreto. E sempre per il lavoro potrei consigliare anche granola.ai. Granola è un assistente ai meeting, dunque direttamente alle nostre riunioni, completamente invisibile, che permette di prendere degli appunti strutturati. Lo lasciamo aperto, permette direttamente di creare appunti strutturati, trascrizione, fa una sintesi diretta di tutto quello che è il nostro meeting, crea delle note da andare a condividere direttamente con tutti i partecipanti, dunque con dei riassunti tematici, con dei to-do di cose o delle azioni che dobbiamo svolgere in modo molto molto carino. E dunque un paio di applicazioni che potrebbero esserci utili nella nostra vita quotidiana.
Beh, non dobbiamo entrare in competizione con l'intelligenza artificiale, ma dobbiamo proprio immaginarlo come una sorta di nostro assistente.
Sì,
assolutamente.
Qualcuno ci scrive: secondo me non possiamo scegliere di non utilizzare l'intelligenza artificiale.
Io sono d'accordo su questa affermazione. Non possiamo decidere di non utilizzare uno strumento perché non lo conosciamo. E dunque approfondiamo, sperimentiamo e poi decidiamo che cosa fare. Se c'è di supporto lo utilizzeremo più spesso, se non c'è di supporto almeno sappiamo che cos'è e come funziona.
Beh, diciamo che comunque i vostri corsi sono ben strutturati, siete anche sostenuti.
Beh, siamo sostenuti dai nostri 34 docenti, è un numero importante, noi siamo un'associazione, vero, storica, con 55 anni di storia sul territorio, ma comunque piccolina, perché al nostro interno ci sono unicamente due collaboratrici che lavorano. Abbiamo il supporto di 34 docenti che ogni sabato si muovono da tutta Europa per venire qui nel Luganese a erogare questa formazione. Formazione in diversi ambiti, perché prima abbiamo citato il Business AI Specialist, ma in realtà anche il Digital Collaboration Specialist, il Cyber Security Specialist e il nuovissimo Multimedia Content Creator, che è molto legato anche alle vostre professioni, ma le piccole aziende non possono permettersi l'operatore di ripresa, il mixer audio, la persona che si occupa di audio o direttamente la persona che si occupa di sviluppo dei contenuti. E dunque è una figura polivalente che riesca a gestire direttamente da delle riprese alle creazioni dei filmati, all'introduzione sui social di determinati argomenti, e dunque una nuova figura professionale richiesta dal mercato del lavoro che è diventata una professione. Professione di cui ATED si occupa della preparazione verso l'esame professionale federale.
Siamo già in conclusione, ci lasciamo con quello che è un po' il vostro messaggio agli ascoltatori sull'intelligenza artificiale.
Beh, io inviterei gli ascoltatori a non essere chiusi, a non avere preconcetti, a sperimentare, ma anche a essere attenti e a utilizzare sempre il buon senso e l'etica che ci contraddistingue in tutte le cose.
E io dico che quelle competenze che noi acquisiamo oggi con l'intelligenza artificiale sono quei mattoni della resilienza di domani che andremo ad utilizzare.
Grazie mille Cristina Giotto, ricordo, è direttrice di ATED, l'Associazione Ticinese Evoluzione Digitale, grazie a Luca Mauriello che è invece il presidente. Io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, se volete ci ritroviamo domani.